Buonasera. Allora, questa sera siamo all'ultimo degli incontri di questa serie di incontri che hanno messo a tema il desiderio dell'uomo e la politica. Il tema che questa sera vogliamo affrontare è il tema, diciamo, del Novecento, della dittatura del relativismo e di come, dentro la vita reale, dentro la vita concreta, emerga e si sviluppi il relativismo. Abbiamo con noi per affrontare questo tema Costantino Esposito, che è ordinario di storia della filosofia all'Università di Bari, oltre ad aver scritto numerosi testi, il quale ci aiuterà ad entrare in questa tematica per praticamente a compimento tutto il percorso fatto. Io riassumo brevemente quali sono stati gli elementi fondamentali di questo percorso, ricordando i tre passaggi precedenti, anche perché questo lavoro che abbiamo fatto è un lavoro proprio è stato proprio un tentativo di ripercorrere come nella cultura occidentale, quindi nella nostra cultura, il desiderio è emerso, si è corrotto, ha ripreso forza, si è rinvigorito ed è arrivato fino a noi. Il primo incontro con il professor Samek Ludovici ha evidenziato che il desiderio è la tensione originaria dell'uomo alla felicità. Samek Ludovici l'ha proprio definito come desiderio della felicità e come caratteristica dell'uomo in quanto tale. E ha mostrato come il desiderio presente per l'apertura della ragione nella cultura classica è poi stato accompagnato, ripreso, tenuto vivo da tutta la cultura medioevale e soprattutto da Agostino e Tommaso, come ci sono stati presentati in questa loro certezza della presenza che corrisponde al desiderio. Ma Samuel Ludovici aveva già mostrato come anche dentro questa cultura, dentro queste culture, quella classica e quella medievale, già emergevano le frantumazioni del desiderio. Il relativismo è un tema del mondo greco, come del resto il nichilismo. Il professor Sapelli, nella seconda conversazione, ha affrontato il tema della modernità, sviluppando sostanzialmente due tesi. La prima è la crisi della metafisica. La crisi della metafisica che ha portato alla riduzione del desiderio dell'uomo. È qui dove il desiderio dell'uomo da desiderio della felicità è diventato ricerca del benessere, ricerca della sicurezza. Il professor Sapelli, anche dal punto di vista del suo studio, ha mostrato tutto il riduzionismo economico, mostrando come anche l'economicismo dell'ottocentesco, l'economicismo marxista, nasca da questa riduzione. Terzo incontro con il professor Borgna ha mostrato come di fronte all'avvento del razionalismo, della ragione come misura di tutte le cose, ci siano stati dentro il mondo romantico delle contraddizioni a questa pretesa della ragione e ha letto in modo molto appassionante dei testi, dei brani, Novalis, Schubert, Leopardi, e poi ha letto anche dei testi di Don Giussani per mostrare che la ragione funziona realmente solo se si trasforma in passione. E quindi ha documentato come il razionalismo non venga sconfitto, non sia stato sconfitto da una nuova ideologia, da un'ideologia più forte, ma da uomini che si appassionano alla vita. Oggi vogliamo fare come l'ultimo passo, arrivare al mondo contemporaneo, vedendo come quella pretesa razionalistica che nel mondo moderno, poi nell'illuminismo e poi anche nel mondo ottocentesco si è mantenuta viva e poi è diventata nichilismo, come quella pretesa razionalistica arriva a noi, in che modo arriva a noi. Volevo in questo senso leggere un breve brano di Don Giussani sul senso religioso, dove lui dice che la decadenza, la degradazione, la parabola che opera dentro la ragione, secondo una specie di forza di gravità, sta nella pretesa che la ragione sia la misura del reale, vale a dire che la ragione possa essa identificare, quindi definire quale sia il significato di tutto. Pretendere di essere la misura del reale vale a dire pretendere di essere Dio. Ecco, la domanda che vogliamo porci questa sera è: ma questa pretesa della ragione di essere misura del reale, come vive nel mondo contemporaneo? Vi è realmente una dittatura del relativismo? È questa l'ultima dittatura con cui si è espressa la ragione come pretesa? Come agisce dentro la vita quotidiana? È vero quell'effetto Chernobyl di cui ancora Don Giussani parlò negli anni Ottanta, che portano alla frantumazione dell'uomo? E come oggi si può sconfiggere questa ultima pretesa del razionalismo? Dentro questa domanda è interessante, proprio dentro la situazione attuale, ripercorrere come la ripresa del desiderio porti a un nuovo affronto della politica, cioè quindi che sfidi quella riduzione che è stata fatta della politica a problema di utilità o a problema di pura sicurezza sociale. Quindi, per riassumere sinteticamente, il tema di questa sera, la domanda che poniamo a Costantino Esposito, è di aiutarci a capire come nella società contemporanea questo desiderio da una parte rimane tradito e dall'altra parte come possa essere ripreso in tutta la sua forza. Passo ora la parola al professor Esposito, lui farà la sua introduzione abbastanza ampia, dopodiché facciamo un dibattito.
Vorrei parlarvi da relativista. Non è una battuta, ma è una opzione di metodo, nel senso che mi sembra che il relativismo ci appartenga. È un po' nel pulviscolo dell'aria e quindi lo respiriamo anche noi. Dico questo perché lungi da me fare il censore del relativismo o risolvere il problema del relativismo. Quello che vorrei fare con me stesso, invitandovi a questo lavoro, a farlo con me, è di verificare cosa significhi nella nostra esperienza, nella nostra mentalità, questa inevitabile appartenenza allo Zeitgeist, allo spirito del tempo, direbbe qualcuno, ma non per celebrarlo o esteticamente per compiacersene o per fermarsi ad un'analisi in qualche modo fine a se stessa, ma per capire al tempo stesso l'inevitabilità della presenza di questo fenomeno nel nostro respiro mentale e al tempo stesso la provocazione che, scoprendolo, esso desta ad uno spirito attento. Anzitutto i termini. Vorrei partire dal fatto che questi termini, come il relativismo e la sua ombra, cioè l'assolutismo, sono dei termini ambigui. È vero, nella loro versione ideologica essi si equivalgono. Se uno dicesse che è radicalmente relativista, sarebbe un assolutista. Sarebbe appunto una posizione molto, molto forte, no? Se uno dicesse appunto che non c'è una verità, che tutto è relativo, beh, insomma, è una responsabilità metafisica non indifferente, è un impegno con una tesi metafisica molto forte. Ma partendo dall'esperienza che noi facciamo di noi e del mondo, volutamente parto da questa sottolineatura positiva. Cos'è il relativo? Quando diciamo che le cose sono relative, che gli accadimenti sono relativi. Mi sembra che potremmo dire quando evidenziano la dimensione del loro essere in relazione a qualcosa. Quindi la relatività è qualcosa che evidenzia, per così dire, probabilmente il contrario dell'uso normale del termine relativismo, cioè il fatto che ogni cosa va vista in rapporto a qualcos'altro. E viceversa, solo chi ammette o riconosce un assoluto può gustare il relativo, può avere l'idea del relativo. Dico questo non per confondere i significati, ma per dire che il concetto autenticamente esperito della realtà, della vita, del mondo, nella sua relatività, prima ancora di avere un significato ideologico, nichilistico, indica una scoperta dell'esperienza. Vale a dire che nulla di per sé è assoluto. Absolutus, sciolto. Nulla è sciolto e sta e muore di per sé. Ma ogni cosa porta dentro di sé una relazione. E d'altra parte, quando noi diciamo che qualche cosa ha un valore assoluto nella nostra vita, il volto della persona amata, il bene per i figli, non so, la patria, scegliete voi, qualcosa di assoluto nella vita, a ben vedere questo assoluto vibra nel rapporto con noi. E quindi non è un assoluto che stia incastonato nel cielo delle stelle fisse. È un assoluto in qualche modo che abita il relativo. La faccio breve. Perché sono partito da questo? Per dire che anche la posizione critica, e la mia la sarà, lo sarà senz'altro, nei confronti della ideologia del relativismo, non può avere come affronto quella sorta di atteggiamento, diciamo così, reazionario, che dà sempre un po' fastidio quando si parla tanto in filosofia. Io faccio il filosofo, non faccio il teologo, e quindi del relativismo, perché ha come un gusto retro, come dire, è tramontato l'assoluto, quindi bisogna ritornare all'assoluto. Ecco, vorrei dire che una posizione ragionevolmente critica, come quella che io vorrei proporvi questa sera, dell'ideologia del relativismo, mi è scappato il nichilismo, ma siamo lì, insomma, non è, diciamo, come per saltare su un'altra riva, per prendere partito per un'altra Weltanschauung, per un'altra visione del mondo, per un'altra teoria, per un'altra filosofia, magari sarà una conseguenza, ma per sorprendere se tiene o non tiene quell'approccio nell'esperienza. Cioè, che cosa permette di capire dell'esperienza e cosa viceversa l'esperienza permette di capire del relativismo criticamente. Questo è l'invito, è il menù di questa sera. La stessa definizione del relativismo, nel senso questa volta ideologico, è una produzione del relativismo, no? È il relativismo che in qualche maniera si dà a pensare e a definire in questa maniera, appunto in quanto nella Vulgata il relativismo identifica la verità come qualcosa di assoluto, di immutabile, rispetto alla quale verità ci sarebbe il mondo della storia, il mondo del contingente, il mondo della democrazia, il mondo del mercato, direbbe Bacone, no? Degli scambi, insomma, il mondo a cui siamo affezionati, il nostro mondo, ecco qui, il nostro mondo sarebbe appunto dalla parte della storia, dalla parte della contingenza, della finitezza, chi si potrebbe dire assolutamente certo, certamente in possesso del suo assoluto. Quindi va da sé che il nostro mondo, e qui appunto la descrizione è già colpevole, perché è una descrizione che produce il fenomeno, no? Il nostro mondo è un mondo appunto che passa, è un mondo giustamente parziale, limitato, finito, dialogico, ecumenico, un mondo in discussione, laddove, se di verità si vuole parlare ancora, si dovrà, in contrapposizione a questo mondo, parlare della verità come di un assoluto, appunto di un immutabile. Proviamo ad incrociare, questa è la mia ipotesi critica, ad incrociare di nuovo invece questi due piani, cioè cerchiamo di non prendere per buona la significazione del relativismo, del relativo, che il nichilismo ha dato come relativismo, no? E vediamo se l'esperienza del relativo è destinata ad essere esperienza relativistica, o se l'esperienza del relativo non ci possa dire qualcosa su ciò che non è relativo. Permettetemi ovviamente di non chiamarlo subito assoluto, potremmo anche chiamarlo assoluto, no? È una bella parola assoluto, se ben intesa. Dunque proviamo a rivedere come stanno le cose, attraversando la mentalità che respiriamo e che agiamo noi stessi. Ma il titolo di questa sera, come sapete, è nato da un celeberrimo passaggio nella missa pro eligendo pontifice del cardinale Ratzinger, quando, citando la scrittura, citando San Paolo, egli appunto invita i suoi confratelli nell'episcopato a prendere sul serio quel grande pericolo che la fede sia sballottata nei venti e nella tempesta del mondo, cioè che la fede segua le teorie alla moda e non più ancorata all'unico vero interesse della fede, che, come diceva lui, è l'amicizia con Cristo. Come ricorderete, questo suscitò un vespaio di reazioni, soprattutto la locuzione che giustamente è stata messa come titolo di questo incontro di stasera, la dittatura del relativismo, individuata come una condizione umana dell'uomo contemporaneo e ancora più, diciamo, acutamente come un pericolo assai reale della stessa vita della Chiesa o della teologia cattolica, ha immediatamente innestato una controreplica da parte di diversi professori di filosofia. Rileggendo ormai appunto celebre omelia, che cosa viene fuori? Che cosa sottolineava il cardinale Ratzinger, ha avuto modo di sottolinearlo anche successivamente da sommo pontefice? Il fatto che nell'epoca del nichilismo, lo dico con parole mie, ma credo di essere un interprete abbastanza letterale, è come se la realtà progressivamente viene a perdere il suo peso rispetto alle opinioni, alle interpretazioni, ai desideri del soggetto. Lo dico in maniera ancora più mia. È come cioè se il nostro io non si lasciasse più provocare da quello che c'è, non si lasciasse più provocare da ciò che accade, ma riducesse il dato, ciò che c'è, ciò che accade, alle immagini a priori che l'io stesso ne ha. Ossia agli schemi indotti dalla cultura dominante. In una parola, il reale, voglio dire, ciò che accade effettivamente, di fatto, ha perso la sua evidenza come altro da me, come dato a me. Faccio una piccola parentesi: quando dico dato, bisogna che noi ci intendiamo sullo sguardo, sul nostro sguardo, perché normalmente noi intendiamo dato come l'elenco notarile del mondo. C'è il microfono, c'è il bicchiere, c'è il tavolo, c'è il centro culturale, c'è la mia amica Maria Rosaria, cioè ci sono delle cose, ma il dato è sempre qualcosa che mi è dato. Quindi quando io dico dato, non dico soltanto, non faccio l'elenco di ciò che c'è fuori di me, ma parlo già di un rapporto. Cioè dico già che è cominciato un incontro. Mi è dato, partecipo passato. C'è una pagina di Giussani stupenda su questo, quando appunto dice che il dato vibra come un evento, perché implica nascostamente, confusamente, implicitamente un donatore. È appunto un dato, è un destinatario. Il dato ha perso la sua evidenza, quindi non vuol dire che io dico che questo qui è un'aragosta, non è un tavolo, è un tavolo. In che senso ha perso la sua evidenza? Non c'entra più con me. O meglio, se c'entra con me, c'entra secondo quel progetto di utilizzabilità, di disponibilità, di metabolismo che appunto di volta in volta il mio schema gli permette di essere. Il dato, cioè la possibilità di questo incontro, ha perso la sua evidenza e con ciò stesso è diventato sempre più arduo, fino a teorizzare che è impossibile scoprire la qualcosa chiamata verità di sé e del mondo, già che sembra che non ci sia nulla che si dia veramente, veramente. Quante volte usiamo questo avverbio? È un avverbio impegnativo, eh? Veramente, che si dia veramente al di fuori del nostro pensiero, al di fuori dei nostri progetti e al di fuori delle nostre strategie. Ecco, Ratzinger è un po' gettato la pietra nello stagno della Chiesa innanzitutto e del mondo. Ma siamo abituati che per questo grande protagonista dei nostri giorni non è così facile fare le divisioni tra la Chiesa e il mondo. È l'esperienza umana in cui c'è dentro la novità e la controtendenza. Bene, questa tendenza che lui presenta come una specie di un segno caratteristico, una cifra della nostra epoca nichilista, ha avuto una storia precisa. E Merighetti appunto citava anche i passi che abbiate già fatto insieme per arrivare all'età contemporanea. Mi permetto di richiamarli proprio telegraficamente, sottolineando alcune cose che mi sembrano importanti. Il nichilismo contemporaneo non è tanto da intendersi come il fatto che si siano persi dei valori. Beh, sì, insomma, è una buona, usuale, definizione di nichilismo, però non mi sembra che sia quella più interessante per l'esperienza. Abbiamo perso dei valori. Infatti, il mio collega Gianni Vattimo direbbe, vabbè, li abbiamo persi. Perché piangere tanto? Li abbiamo persi. Se li abbiamo persi vuol dire che poi non erano così importanti da essere così vincolanti per noi, da farsi riconoscere nonostante tutto. Li abbiamo persi. Mi sembra però che bisogna andare un po' più al fondo. Non è appunto il nichilismo solo la perdita di valori e di certezze del passato, ma esattamente al contrario, è come il nucleo del passato, di quello che chiamiamo l'età moderna, il razionalismo moderno, cioè di quella concezione dominante per 3 secoli, almeno fino a Nietzsche, secondo cui la verità è il grandioso prodotto della mente umana. Il nichilismo è dentro quel progetto, non alla fine di quel progetto. Cioè il nichilismo non ha avuto la sua evidenza quando è finito il razionalismo, l'idealismo con Nietzsche, ma a ben vedere il nichilismo era proprio la tendenza fondamentale di quel progetto razionalista, vale a dire di intendere il dato come prodotto, l'esito di una deduzione logica della ragione o di una realizzazione titanica della volontà. Bene, nel Novecento, come sappiamo, vado con l'accetta, mi perdonerete per questo, ma insomma, nel Novecento, questo modello razionalista, che, come suggerivo un attimo fa, incubava, era il vettore del nichilismo, no? Entra in crisi. entra in crisi. Sarebbe interessante leggere alcune pagine di Kant, come il primo vero nichilista. Alcune pagine sull'apparenza trascendentale, sul fenomeno, ma non vi tedierò. Nel Novecento, questo modello, diciamo, kantiano, di grande stile, razionalista, entra in crisi come pretesa di verità. Cioè, è come se appunto gli uomini avessero provato la disillusione del fatto che il pensiero potesse realmente produrla la realtà, produrlo il dato. Ma questo a cosa ha portato? Ha portato ad un'altra pretesa di segno esattamente opposto. Vale a dire, se finora alla mente umana o alla volontà umana è possibile costruire il dato, cioè c'è quello che ho deciso che ci sia, che rientra nel mio schema a priori, adesso la verità è impossibile. È impossibile costruirla, uguale, è impossibile tout court, punto. E quindi l'esperienza dello scacco di questa costruzione da parte del pensiero, che avrebbe potuto in qualche maniera anche permettere un nuovo incontro, e per qualche voce isolata questo è successo, ma parlo del trend, della tendenza generale, rispetto alla pretesa del pensiero, si rovescia nel suo contrario. È impossibile la verità, e l'unico oggetto della nostra esperienza non può che essere il relativo particolare. Così potremmo dire che il relativismo coincide con questa mutazione del razionalismo, con una parola un po' pomposa direi costruttivista, cioè la ragione che vuole costruire la realtà, la mutazione, il rovesciamento del razionalismo costruttivista nel razionalismo decostruttivista, cioè in quel razionalismo che dice è impossibile cogliere la verità. Sottolineo il fatto che questa apparentemente assoluta finitezza dell'uomo non è meno razionalista della pretesa di infinitezza. Sono entrambe due forme di razionalismo. Nel primo caso la ragione può tutto, nel secondo caso la ragione non può niente, ma appunto è sempre una misura. È una misura in positivo o in negativo. Ecco, il relativismo, anche tecnicamente, nasce nella storia del pensiero quando la pretesa della costruzione da parte del pensiero della realtà cede il posto alla disillusione e al fallimento, all'estrema debolezza della ragione nei confronti della realtà, che non significa quindi che allora si fa di nuovo spazio al reale, ma si dice che il reale è impossibile nella sua verità. Quindi non si tratta, è stato qualcosa di ben più preciso che non il semplice riconoscimento dei propri limiti. È una vera e propria pretesa. Non è un atto di modestia. L'amaro sapore di questo fallimento conoscitivo, perché la realtà sfugge. Basti pensare a quello che succede appunto con Nietzsche, dopo il positivismo, tra le due guerre, la cultura della crisi, cioè era evidente. La realtà sfugge rispetto alle pretese costruttive della ragione, e molte volte si vendica anche la realtà, la sopravanza la ragione. Riconoscere questo, però, non è, come dire, la modestia del pensiero, ma si trasforma da subito in una protervia, in un'amara protervia di segno opposto. Vale a dire, ma allora è impossibile qualsiasi rapporto tra noi e il reale. Qualsiasi rapporto vuol dire in cui si possa gustare la verità del dato. La verità non è più possibile. È possibile fruirlo il dato, misurarlo. È possibile delimitarlo nella mappa, appunto, delle nostre conoscenze particolari, ma la verità, cioè il significato ultimo per cui la realtà mi è data, è che cosa c'entri con me e che cosa mi chieda. E quando io scopro il dato, e se uso la mia ragione, in qualche modo sono colpito a capire che cosa mi chiede, perché mi è data. Se mi è data vuol dire che mi sta provocando, urge ad una mia risposta. E invece l'amaro sapore del fallimento diventa destino. Il destino dell'essere, se pensate a due grandi del Novecento, Wittgenstein e Heidegger, abbiamo pure in filosofie totalmente diverse, però come un avvertimento tragico della questione. L'incapacità della ragione a costruire il dato significa l'impossibilità che la verità si dia. Ma c'è un fattore importante da sottolineare, ed è che in questo scacco della conoscenza, preciso da subito che per me personalmente il nichilismo e il relativismo intanto sono fenomeni interessanti se li intendiamo a livello conoscitivo, prima ancora che a livello morale. Perché altrimenti il relativismo in senso morale è un moralismo, è un contromoralismo, è un contromoralismo, tutto sommato, insomma, è niente di nuovo sotto il sole, niente, veramente niente di nuovo sotto il sole. Il nuovo sotto il sole, purtroppo, è il fatto che il relativismo sia una tesi di tipo conoscitivo, teoretico, cioè entra a determinare se posso o non posso conoscere, rendermi conto di ciò che c'è, se posso entrare in rapporto con il vero o no. In questa tesi conoscitiva c'è una conseguenza importante che accennavo prima, ed è che allora il nostro rapporto con il mondo diventa alla fin fine la gestione dei nostri limiti. Un'etica della finitezza. La conoscenza è impossibile. È impossibile la conoscenza. Cioè io non posso avere conoscenza veritativa di nulla al mondo. Neanche di mia madre e di mio padre. Di nulla. Perché tutto passa. Tutto è contingente. Chi potrebbe dire che conosce la persona amata? Ma non è possibile. Sappiamo bene come va a finire. Chi può dire di conoscere veramente? Quindi la conoscenza ci è preclusa. È impossibile. Ma allora come vivere il nostro limite? Appunto con una gestione etica in cui da una parte c'è l'istinto, dall'altra parte la legge, la legislazione, l'etica pubblica, la legislazione civica, appunto l'etica della finitezza. Ma c'è un fattore, avrei voluto leggere qui un brano di Stuart Mill, ma preferisco andare avanti perché non vorrei, diciamo, provarvi troppo. Poi magari alcuni spunti, se dovessero interessarvi, potremmo riprenderli, anche leggere qualche cosa. Beh no, comunque è troppo bella, ve la leggo, proprio è solamente un passo. Mill, nel 1848, On Liberty, dice una cosa che poi si è clamorosamente rovesciata. Stuart Mill, il padre del liberalismo contemporaneo. L'unica libertà che merita questo nome è quella di perseguire a modo nostro il nostro bene. My way, è il my way di Frank Sinatra. È la stessa cosa, no? Lo dico perché è proprio quella mentalità. Quindi si è liberi quando si può seguire a modo nostro il nostro bene. Sempre che non cerchiamo di privare gli altri del loro. E in questo, secondo me, c'è del vero. Perché, insomma, ciascuno di noi segue il suo bene a modo proprio, nel senso che deve essere lui a seguirlo. Il mio bene non puoi seguirlo tu al posto mio, devo seguirlo io. È una competenza personale, individuale, il proprio bene. Sempre che non cerchiamo di privare gli altri del loro o di intralciare i loro sforzi per raggiungerlo. Ognuno di noi, continua Stuart Mill, è a giusto titolo il guardiano della propria salute, sia fisica, sia mentale che spirituale. Se gli uomini lasciano che ognuno viva come a lui sembra meglio, hanno da guadagnare molto di più che se costringono ogni individuo a vivere come sembra meglio agli altri. Quindi 1848 c'è questa fortissima istanza individualistica, ma anche in senso opportuno rispetto al grande conformismo protestante al cui interno nasce il pensiero di questo autore. Sentite ancora cosa dice. Ai nostri giorni, dalla classe sociale più alta, giù fino alla più infima, vivono tutti come sotto lo sguardo di una censura ostile e temuta, non solo nelle cose che riguardano gli altri, ma anche in ciò che riguarda solo se stessi. Gli individui o le famiglie non si domandano mai cos'è che preferisco, interessante, oppure cos'è che sarebbe in sintonia col mio carattere o con la mia indole, che cosa mi corrisponde di più, non se lo chiedono. La gente si chiede: cos'è che si addice alla mia posizione? Cosa fanno di solito le persone della mia stessa posizione e della mia condizione economica? Oppure, peggio ancora, cosa fanno di solito le persone di posizione e condizioni superiori alla mia? Non sto dicendo che la gente sceglie seguendo di preferenza le usanze piuttosto che le proprie inclinazioni. Dico che non le viene neanche in mente di poter avere una qualche inclinazione che sia diversa da quel che si usa fare. Perché ho letto questo? Perché da un certo punto di vista è un brano assolutamente lontano da noi, no? Lui dice: viviamo semplicemente in un'epoca di assoluto conformismo in cui sembra che le preferenze degli io individuali non abbiano conto, non diano un giudizio vero, no? Nel frattempo cosa è successo? Che le preferenze dell'io individuale sono diventate la misura assoluta, ma non è cambiato il conformismo. C'è ugualmente il conformismo, capite? Cioè, quello che lui si augurava, che si possa giudicare e agire seguendo, viva Dio, finalmente la domanda che cos'è che preferisco e non che cosa farebbero quelli più ricchi di me per stare al mondo, no? Quello che preferisco è, o forse sembra essere, ci torneremo tra un attimo, l'unico criterio di giudizio, anticonformismo, ma è l'anticonformismo che è diventato conformismo. C'è un anticonformismo in cui ciò che preferisco è dato dal potere, è dato dalla cultura. Infatti a un certo punto lui, sempre Stuart Mill, dice che a furia di non seguire la propria natura, gli esseri umani finiscono per non avere più una natura da seguire. È interessante, cioè si atrofizza il cuore, si atrofizza la preferenza. Ma oggi cosa è successo? È successo che si segue la preferenza, ma non è la natura che ti dà il giudizio sulla tua preferenza, non è il cuore o la ragione, ma è il nuovo conformismo sociale. Ma c'è un fattore, scusatemi per la... ma era simpatico questa citazione. C'è un fattore che viene dimenticato, mi sembra, o censurato in questa tendenza, che parte da Mill, che arriva fino a Richard Rorty, il grande neopragmatista americano, conseguenza del pragmatismo, oppure la filosofia dopo la democrazia, che appunto dice, insomma, anche qui il testo, ma ve lo cito a memoria, dice, insomma, i pragmatisti, cioè gli intellettuali progressisti americani, cioè quelli che hanno il potere culturale nel mondo, non hanno più molto interesse a dire che ci sia la verità o non ci sia. E quando dicono che la verità è semplicemente l'oggetto di un genere letterario sorto con Platone, che si chiama filosofia, e che è abbastanza alle pezze oggi, non vogliono dire che allora bisogna dire che non c'è la verità, ma semplicemente preferiscono cambiare discorso. Cioè, il problema della verità non è più drammaticamente efferente come in Nietzsche, o come in Wittgenstein, o come in Heidegger, o come in qualche modo ancora in Stuart Mill, ma nell'età contemporanea è diventato semplicemente un motivo un po' annoiato per cambiare discorso. Cioè, la verità fa parte, è l'oggetto di un genere letterario che nell'esperienza non è più, non solo di moda, ma neanche efficace. È la democrazia che deve orientare la filosofia, no? Quindi antiplatonismo per eccellenza, non è più il filosofo che deve orientare come valore lo Stato, ma è la democrazia che deve orientare la filosofia, appunto nel senso del dialogo relativista. Ma c'è un fattore che viene dimenticato qui, vado velocissimo, ho censurato, e cioè che la ragione dell'uomo è domanda ineliminabile di verità in senso strutturale. So bene che i miei colleghi professori di filosofia storcerebbero il naso, perché direbbero questa è una costruzione culturale, no? Che gli uomini, che la ragione umana sia fatta per la verità è qualcosa che in una data epoca gli uomini, grazie al cristianesimo, grazie alla filosofia greca, hanno, diciamo, scoperto come vero. Ma questa ha perso la sua evidenza. Anzi, da un certo punto di vista, come sappiamo, la possibilità per vivere senza scannarsi, per vivere democraticamente, ecumenicamente, dialogicamente, è proprio dire che, insomma, noi non siamo fatti per la verità. Al massimo siamo fatti per la ricerca, ma non per la verità. E in ogni caso siamo fatti per la ricerca che trovasse la verità, smetterebbe di essere la ricerca. Cioè, si annullerebbe, perché si solidificherebbe in un assoluto, appunto. Quindi so bene che storcerebbero il naso, ma io insisto. Insisto a costo di sfidare l'ingenuità di questa posizione, che ingenua non è. E perché non è ingenua? Perché è una posizione che ciascuno che usi la ragione può verificare. Quindi vorrei essere più pragmatista dei pragmatisti. Cioè, è dire, proviamo a vedere come funzionano le cose, come funziona la nostra aspettativa razionale, come funziona il gioco delle nostre facoltà, e vediamo se questo gioco riesce veramente, se tu togli di mezzo la possibilità di raggiungere il vero. La mia ipotesi è che non riesce, cioè che la conoscenza è inefficace, si blocca, si cristallizza. Si cristallizza non come appunto in genere si dice se trova la verità, ma al contrario si cristallizza se non la ritiene trovabile. Perché a che pro cercare? Dunque, lasciando per un attimo da parte il modo in cui convincere i miei colleghi, e tornando alla nostra esperienza, mi sembra che questa tendenza fondamentale dimentichi questa dimensione strutturale della nostra ragione. Se togliamo questa apertura, noi togliamo la ragione. Se cassiamo l'attesa della verità, cassiamo la stessa affettività dell'io. Ma allora qui ecco un'altra cosa utile che può fare il relativismo. che nel momento in cui nega che si possa raggiungere, conoscere e aderire ad un vero, ci obbliga a capire che cos'è vero, ci mette con le spalle al muro e a capire che cosa vuol dire quando nella nostra esperienza noi riconosciamo qualcosa come vero. Ed è un invito che vi faccio. Se noi vediamo la nostra esperienza, ci rendiamo conto che il vero non si presenta quasi mai come ci dicono che si presenti, cioè come un assoluto, ma come un accaduto, come qualcosa che accade, non come qualcosa di sciolto da noi, ma come qualcosa che interferisce con la nostra vita, che in qualche maniera prima non c'era, intendiamoci, il vero è il vero, e quindi in qualche modo se è vero c'è sempre, ma in qualche modo prima che io lo scoprissi, come se non ci fosse, tanto è congenita all'esperienza della verità questa dimensione della scoperta, cioè dell'essere raggiunti da qualcosa. Cosa voleva dire? Sicuramente negli incontri precedenti avete già a lungo esaminato la questione, ma perché sulla base di Aristotele Tommaso dice che la verità è nell'anima e che l'anima è in qualche modo tutte le cose? In senso razionalistico moderno, certamente no. Nel senso che esiste solamente ciò che la mia anima decide, no. Ma la verità non è come il tappo blu di questa bottiglia, non si aggiunge a questa bottiglia come una delle tante cose, i tanti caratteri della bottiglia, ma la verità sta proprio nell'evidenza, nel venirmi incontro come altra da me, a me, di questa bottiglia. Quindi è la sua manifestazione, ed è quindi qualcosa che accade, che mi si manifesta, mi si dà. Ecco un buon ufficio allora che il relativismo può fare da un certo punto di vista. Costringerci nel momento in cui noi vogliamo verificare che cosa voglia dire che è impossibile la verità, che cosa intendiamo con questo termine. Ma se la verità non è possibile, allora appunto il relativismo diventa esso stesso un fondamentalismo. Perché dichiara l'essere o il vero alla lettera impossibile. E quindi paradossalmente, se da un lato il relativismo si pone come la filosofia della libertà nel mondo contemporaneo, mi sembra che sia una tesi abbastanza diffusa, una filosofia contemporanea della libertà non può che essere una filosofia relativista. Ha detto anche oggi appunto sulla stampa Gianni Vattimo, no? Dicendo in fondo tutto il problema è che si vuole bloccare la società liberale, si vuole rendere la democrazia una società illiberale. E questo dunque in definitiva è il problema. Se sia possibile una genuina esperienza della libertà senza riconoscere il vero, o se, come dicono e come diciamo anche noi, perché insomma quella mentalità è anche la nostra, io personalmente non mi sento fuori dal relativismo, purtroppo, e me ne duole, no? Ma è una bella battaglia che parte da me, cioè non mi sento come quello che sta fuori rispetto a questo orizzonte. Oppure, appunto, come nell'orizzonte si dice, al contrario, si può essere liberi soltanto se si rinuncia al vero. Per questo, mi avvio lentamente alla conclusione, non preoccupatevi, per questo, a ben vedere, una posizione critica che non sto sviluppando questa sera, sto semplicemente dicendo i punti che mi interesserebbe sviluppare un'altra volta, o che mi sembra siano quelli più interessanti da sviluppare, il relativismo non va criticato per motivi ideologici o doveristici, ma proprio per salvaguardare la nostra stessa esperienza. Cioè, il relativismo non è una serie di valori a cui contrapporre altri valori, ma tutto sta o cade se corrisponde o non corrisponde all'esperienza e al giudizio sull'esperienza. Direi addirittura che questo ci costringerebbe a ribaltare l'equazione relativismo-democrazia. Anche qui c'è un testo stupendo di Giussani nel libro Il cammino del vero è un'esperienza. Quando si dice che sembrerebbe, scritto negli anni 50, che la democrazia o è relativista o non è, nel senso che deve permettere una convivenza soltanto nella indifferenza alle differenze. Ma anche qui si potrebbe ribaltare e dire che la democrazia si salva come dialogo soltanto quando uno non è indifferente all'altro, ma lo prende sul serio. Bene, nota bene polemico. Alcuni intellettuali, penso a Emanuele Severino e Massimo Cacciari, intervistati zelantemente dai media il giorno seguente, la famosa predica, omelia, hanno preso nettamente le distanze dal professor Ratzinger, dalla dittatura del relativismo, con un po' di sufficienza, dicendo appunto che invece la grande filosofia, il grande pensiero del Novecento, ha invece perseguito una ricerca molto forte del fondamento, altro che relativismo. Quindi è una favola omiletica, no? In realtà il pensiero che conta ha cercato di fondare in maniera molto forte la verità. Ciò che però non si spiega in questo richiamo un po' piccato è il motivo per cui una posizione del genere, che è vero, c'è stata questa ricerca del fondamento, non ha però evitato che la mentalità fosse relativistica. Né si può rispondere che il pensiero del fondamento è la posizione alta, il pensiero, le vette teoretiche, rispetto alla omologazione, alla bassa e volgare omologazione televisiva. Perché, al contrario, questo starebbe a dire che l'altezza di quelle filosofie è in incidente sulla mentalità. Delle due l'una: o la mentalità non è relativista, o se è relativista e c'è un pensiero che si è impegnato strenuamente a fondare la realtà, evidentemente tracce di questo pensiero nella mentalità non ce ne sono. È un pensiero che anche qualora si presenti come molto forte, è in realtà molto debole. O un'altra reazione, quella degli analitici empiristi, penso appunto a Giorello, a Ferraris, amici, quando appunto controbattevano a Ratzinger che il relativismo è possibile, è legittimo solo nella moralità, mentre nella scienza, nella conoscenza, non c'è il relativismo, non c'è il caos, ma c'è un ben preciso punto di riferimento. Ma anche qui, ancora una volta, distinguendo i piani, si perde il vero problema. Il vero problema del relativismo è proprio questa divisione tra la conoscenza e l'affettività. Questa divisione tra il conoscere e l'agire. Questa divisione tra l'io e la cultura. Come uscire dal relativismo? Non lo so, nel senso che non c'è delle istruzioni per l'uso, non c'è una, come dire, una teoria. Come dietro le porte degli alberghi, in caso di incendio, non usare l'ascensore, prendere le scale, seguire le porte antincendio. E non c'è, perché da un certo punto di vista, come tutte le cose che succedono nella storia dell'io, nella storia dell'umano, anche le cose più tragiche sono sempre una provocazione. Di modo che non si possa uscire dal relativismo con la riaffermazione teorica dei valori, mi sembra chiaro. Perché appunto il relativismo potrebbe dire se questi valori erano così deboli che ormai sono insignificanti, ditemi perché dovremmo riaffermarli. O non se ne esce appunto in senso morale, riaggiustando il comportamento. Sebbene questa sia una tendenza molto più diffusa di quello che si potrebbe pensare. Ho visto proprio l'altro giorno una pubblicità in televisione di Transparency International, Trasparenza Internazionale, è una specie di pubblicità progresso contro la corruzione. Naturalmente siamo tutti contro la corruzione, ma mi ha turbato. Il tono della voce, non a caso, dello speaker, che era la voce del saggio e che richiamava tutti quanti a non cedere alla corruzione, no? Allora, ben venga se qualcuno mi aiuta ad essere migliore, ma c'era come una sorta di, non so come dire, di studiata strategia di moralizzazione. E questo fa venire i brividi. Per un solo motivo, che nessuno può uscire dal cerchio e dire devi essere onesto come me, perché vorrebbe dire non riconoscere la fallibilità, il peccato originale. E questo è molto inquietante, no? Però è molto più diffuso di quello che noi pensiamo. Quindi, da una parte, un relativismo istintuale nella scelta della preferenza, nei desideri, insomma. Il mondo che il nostro istinto il meccanismo istintuale con cui costruiamo il nostro mondo, no? Di volta in volta accettando o negando ciò che più corrisponde a questo gioco meccanico. Ma dall'altra parte, come il grande occhio del potere, ma più il grande occhio di Dio, no? Che attraverso la legge. E attraverso il consenso vuole costruire l'uomo nuovo, vuole produrre l'uomo nuovo. Quindi è un relativismo molto controllato, diciamo così. E tuttavia mi permetto di dire che non si può uscire dal relativismo attraverso un richiamo morale. Ma poi in definitiva, perché dovremmo uscire dal relativismo? Forse questa è la domanda cruciale. Perché non dovremmo starci dentro? Non siete mai posti questa domanda? Cioè, perché è preoccupato, che so, il Papa o le persone che riconosciamo autorevoli, che io dico sono autorevoli, perché sono preoccupate di questo? Perché non si può rimanere? Perché bisogna fare un'altra filosofia? Perché bisogna, diciamo, partecipare a certi riti? Perché così dice la Chiesa? In fondo neanche questo tutto sommato sarebbe vincolante. Mi sembra che invece la questione diventa appassionante se questa domanda si tramuta in un'altra domanda, e cioè in che senso io posso andare a fondo della mia esperienza? Posso salvaguardare tutti i fattori della mia esperienza? È questo che rende più acuta la critica e più, diciamo così, necessaria la battaglia. Non per un motivo ideologico, inevitabilmente reazionario, nel senso che è una reazione, no? Bisogna tornare o produrre, perché anche quelli che vogliono, che fanno quella Transparency International, sono reazionari anche loro, perché vogliono produrre nuovi valori, come era reazionario Nietzsche in qualche modo, no? Produrre l'uomo nuovo, l'uomo che deve essere. Invece il problema per cui il nichilismo diventa stretto è che noi vogliamo essere gli uomini che siamo, non gli uomini che dovremmo essere. Vorremmo capire e andare a fondo di ciò che siamo. E dentro ciò che siamo, senza perdere ciò che siamo, ritrovare il limite come una soglia, come un passaggio, come l'avvertimento di un dato. Ecco, in qualche modo il nichilismo ci inquieta, in negativo e in positivo. Ci inquieta perché non ci permette di veder bene, di mettere a fuoco questa soglia. E di modo che il nostro limite è come la maledizione che dobbiamo gestire. E il nostro cuore è destinato alla vacuità, cioè a non poter più pensare ciò che desidera. Questo è terribile. È come quando uno dimentica il volto della persona amata, ci pensate? Cioè non riesce più a vedere ciò che desidera. Di modo che il desiderio in qualche modo impazzisce o si curva a desiderare ciò che di volta in volta vogliono farti desiderare. Per questo motivo mi sembra che la dittatura del relativismo è, con un po' di fatica, ma può essere una occasione per la libertà della realtà. Io ho rifinito.
Ti ringraziamo moltissimo di quello che hai detto nel suo aspetto proprio provocante ad andare a fondo dell'esperienza umana, perché quello che ci hai detto questa sera ci sollecita in questo senso. Volevo fare due brevissime osservazioni prima di aprire il dialogo. La prima mi ha colpito quando tu hai detto: non è possibile conoscere nulla e la vita diventa gestione etica del limite. Io sono un misero insegnante di scuola superiore della bassa milanese.
Non direi tanto misero.
Miserissimo. E mi è venuta in mente un'esperienza drammatica di una ragazza anoressica, e dove appunto sembra che cosa si fa nella scuola? Si cerca di gestire quel limite, quindi educazione alla salute, psicologa, tutta questa vicenda, perché è impossibile uno sguardo su di lei, mentre ciò che, e questo è proprio il fatto del dato che tu dici, ciò che mi ha colpito dentro questa esperienza, che questa ragazza è stata tirata fuori da quella roba lì da qualcuno, a partire dai suoi genitori, che l'hanno riguardata in un certo modo, non da chi si è preoccupato di gestire il limite. Dico questo, è un esempio banale, ma per esempio dentro la scuola in questi ultimi 10 anni per gestire il limite siamo stati invasi dalle varie educazione alla cittadinanza, educazione alla salute, no? Tutti questi fattori, perché non è possibile conoscere nulla, no? Quindi come se fosse impossibile un rapporto dentro la scuola di carattere proprio conoscitivo, di passione per la realtà, per cui anche l'educazione diventa una gestione etica del limite, mentre anche cioè, come è stata ripresa il fattore educativo in questi ultimi mesi, l'educazione è proprio un'altra cosa, è il rapporto col dato. Questo era il primo aspetto che mi ha sollecitato proprio dal punto di vista personale. L'altro aspetto che ritengo estremamente interessante e quindi da approfondire è tutta questa provocazione che tu hai fatto sul dato come rapporto, perché probabilmente qui sta proprio la questione dell'esperienza umana, perché appunto spesso noi trattiamo i dati senza che c'entrino con noi. Anche qui l'esperienza scolastica è evidente, no? Quando entri in classe e quel dato è un rapporto, quello che fa è un rapporto, la realtà rinasce, cioè si fa un'esperienza, si vive una passione. E quindi tutto questo aspetto che tu hai fatto della questione del dato, della realtà, mi sembra molto interessante dal punto di vista della provocazione. Niente, erano solamente due sottolineature, adesso apriamo il dialogo per ventina di minuti.
Bisogna prendere dei microfoni. Io non vedo niente. Chi?
Gianfranco.
Forse si sente. Ciao. Ah sì, giusto. Va bene, sì. Ecco, mentre tu, Costantino, parlavi, riflettevo a come è distante il modo con cui hai ragionato stasera dal modo in cui si ragiona normalmente. E pensavo che effettivamente la cosa che colpisce, chiunque ha seguito la tua elaborata e chiarissima sintesi, anche con puntatine sull'oggi, ma anche accademiche, ecco, chi ti ha seguito non può non aver colto che il punto di discriminazione di tutto il tuo discorso è che la verità non è un punto di vista. E questo sembra facile, ma non è facile. Cioè, anche tra di noi, anche noi respiriamo un clima, tu dicevi, anche noi agiamo anche noi così, no? Un punto di vista. Magari non è un punto di vista, ma è un correlato, come diceva prima Bereghetti, qualche cosa che è, e tu accennavi, che essere il rapporto non basta, perché può essere il rapporto sentimentale, no? Cioè, un rapporto psicologico sentimentale, no? Ecco, questo è... Ma io pensavo, allora, io penso che veramente è impressionante, perché quello che divide le persone non sia in disaccordo e sia avversari oggi, non per la verità. Ci si divide, si lotta, uno è definito da un'appartenenza che non è una questione di verità. Anzi, io stesso mi sorprendo che non mi scaldo tanto sul fatto, io penso, tu sei il mio vicino di casa, un mio compagno di università, un mio collega. Se tu non pensi la verità, non è che poi la cosa mi brucia tanto, che io devo convincerti, no? Costantino, è falso quello che dici. Forse io penso che l'allora cardinale e ora papa, per grazia di Dio, avesse in mente, quando diceva il relativismo, più questo che in fondo uno è sballottato dal punto di vista del sentimento, più che il relativismo come Weltanschauung. Infatti tu costantemente hai detto, prima di uscire dal relativismo, infatti l'hai smontato e hai detto, non è che il relativismo sia un mostro in cui siamo dentro, il relativismo è una modalità, è un'inerzia, è come uno stordimento nel modo di pensare. Quindi in fondo il problema, tutta la lezione di stasera, è una lezione di come si pensa secondo la Chiesa. Il problema non è contrapporre visioni del mondo, ma è un modo di pensare da cristiani. Mi viene in mente quel testo, L'arte nuova di pensare, di Guitton. Arte nuova di pensare. Ecco, ma seconda cosa, ho finito, dopo di sentire come reagisci. E quello che è quasi impossibile concepire, ma secondo me anche difficile per noi, è che la verità sia una questione che io e voi siamo nella coscienza che abbiamo di noi, nei nostri rapporti, siamo parti di qualcosa di più grande in cui siamo dentro, un movimento più grande che ci genera insieme. Che io e voi siamo parte di un movimento, cioè io riassumendo così bonariamente tutto il dettaglio, questo è il punto, no? Quando dicevi il dato che implica un donatore, un destinatario. Che il dato sia un donatore o un destinatario vuol dire che non è causale la verità, non sono causale io, e non è causale il mio, non è una cosa il mio pensiero, ma il rapporto vuol dire essere generati, vuol dire essere generati, vuol dire che... Ma questo è, non è facile, non è facile proprio concettualmente, lo si può pensare, ma neanche in modo panteistico, come se ci fosse no, un gran tutto in cui siamo dentro a muoverci come palline, come un caleidoscopio, ma neanche così. Perché l'immaginazione di questo è comunque scientista, riduzionista, e non implica, per esempio, l'accendersi di quel significato che è legato comunque al rapporto, alla storia, eccetera. Quindi io finisco. In fondo, quello che tu ci dicevi oggi, se ho capito bene, ma tu confermami, è che, allora, più che la questione di relativismo sì no, questione di una visione del mondo vera e falsa, è una battaglia per la razionalità. Oggi il problema è una battaglia per la razionalità, perché nella battaglia per una razionalità diversa, una razionalità legata all'esperienza, come dicevi, che si gioca anche la possibilità di appartenere a qualcosa che sia vero.
Posso fare alcune domande? Telegrafico, dittatura del relativismo, 150 anni prima, Tocqueville, dittatura della maggioranza, sento un'assonanza, cioè... Da una parte la questione politica e lì dall'altra parte qualcosa di molto di più.
C'è qualcuno? Che vuole che... Sì, sì, dai.
Questi interventi, non so cosa dire. Allora, comunque, mi è piaciuto tantissimo, complimenti, è stato veramente chiaro. No, io faccio una domanda semplicissima. Volevo che lei chiarisse meglio, perché ci è passato velocemente, Bruno, il concetto di, cioè, cosa significa ragione e cosa significa cuore.
Proprio semplice.
Molto semplice. No, e perché è un invito che ci viene fatto ultimamente spesso, è meglio, cioè è giusto, ci corrisponde più che stiano assieme. Perché quello che sta succedendo, come ha spiegato anche lei, nel pensiero contemporaneo, è quello di separare la conoscenza, ci può portare a dei dati certi, e dall'altra l'affettività, c'è l'istinto, c'è la morale, ci sono le leggi, no? Quindi perché è meglio che stiano insieme questo cuore, e poi il cuore. Come capire il cuore cosa vuole? È relativo? Questo cuore è relativo. No, perché mentre venivo qua in macchina con un mio amico si parlava di questo cuore, insomma, lui mi diceva, io ho trovato una che mi piaceva tantissimo, proprio tantissimo, e questa, insomma, niente, non c'è stato niente da fare, eppure il mio cuore mi ha detto che proprio mi corrispondeva. Allora, se il cuore non mente, dov'è questa verità? No, adesso, vabbè, questa era una battuta...
Non hai fatto una battuta.
Però
non ne ha fatto una battuta.
Il rapporto ragione-cuore e conoscenza-affettività, perché mi sembrano...
C'è altro? Qui ci sono... Queste sono... Cioè...
Allora, proprio telegraficamente... Parto da quella di Ferrari sulla dittatura del relativismo nel suo rapporto alla dittatura della maggioranza. Beh, sì, credo che storicamente c'è un forte nesso, proprio perché l'idea stessa che in democrazia ci sia una maggioranza e ci sia una minoranza sta a dire, come peraltro lo stesso Cardinal Ratzinger tante volte ha detto, che un po' di sano relativismo in politica ci vuole. Mi sembra una cosa evidente, da buon senso, no? Però non più di tanto il buon senso, perché non più di tanto evidente, perché proprio il fatto che ci possa essere una dittatura della maggioranza sta a dire che una democrazia senza in qualche modo una drammatica della verità, diciamo così. Cioè una democrazia che non affermi un assoluto non regge. Ma qual è l'assoluto della democrazia? Una certa teoria economica è tutta un'altra? No, dipende. Cos'è un certo sistema costituzionale rispetto ad un altro? No. L'assoluto della democrazia è il singolo. Quello è l'assoluto. È riconoscere, stimare il singolo perché è e in quanto è. Quindi quando noi diciamo che... Cioè noi, scusatemi. Quando prima dicevo che si potrebbe ribaltare e che il nesso, l'equivalenza democrazia-relativismo e dire che la democrazia senza un, lasciatemi passare il termine, assoluto, è un po' urticante, però senza il riconoscimento di un punto su cui non c'è niente da fare, non si può transigere, smette come democrazia. Quel punto non è un partito... un'immagine di realizzazione sociopolitica economica, quelle cambiano, ma l'assoluto è ciò a cui la democrazia deve servire, cioè il singolo, cioè la felicità e la stima per il singolo uomo. Se non c'è quella, beh, la maggioranza può diventare una dittatura. E naturalmente ringrazio molto Gianfranco Dalmasso e anche Verreghetti, appunto approfondivi la cosa, e anche Bruno. E io direi così, che il dato è un rapporto, sì, hai ragione Gianfranco, il rapporto può anche essere meccanico, sentimentale. Io direi che il dato è un incontro, che è un po' diverso, perché si può essere in rapporto con qualcosa senza incontrarlo veramente. Si può essere in rapporto con l'idea che io ho di qualcosa, o essere in rapporto con il modo in cui lascia traccia di sé in me quella cosa. Invece il fatto che sia un incontro sta a dire che l'incontro ha diverse flessioni e non tutte riconducibili alla mia precomprensione. Ma se è così, allora direi che il problema del relativismo, che il relativismo è una conoscenza anaffettiva, che non è affettiva. Perché, appunto, la locuzione, questo vale per me, oppure, ma sì, ma ciascuno poi vedrà lui, è come se per quello stesso che vale per te non ci sia affettività. Cioè, è come se diciamo ci fosse un'equivalenza dell'opzione. Invece il problema della conoscenza è che se il dato lo incontro o mi colpisce, e se in qualche modo io mi attrae il dato, è proprio questa attrattiva, è proprio questa preferenza che deve venire fuori. E come è possibile che io da una parte dica, seguendo Stuart Mill, che il giudizio è che cosa preferisco, e poi, che quindi è una cosa assolutamente soggettiva, no? Dice la tendenza relativista, e al tempo stesso affido a questo la verità. Com'è possibile che la verità, no? Che è la verità, venga affidata alla preferenza, che è una cosa invece che sembrerebbe parziale, all'affezione? No? Come sono affetto io, magari non è affetto un altro. Com'è possibile dire che dentro questo incontro affettivo, nell'emergenza di questa affettività o di questa preferenza, non neutralizzando questa preferenza, possa emergere qualche cosa che è oggettivo invece? In un unico caso, che la preferenza stessa sia oggettiva. In un unico caso, che l'io stesso sia oggettivo. In un unico caso, che il soggetto sia la cosa più oggettiva che c'è. Questa è l'unica possibilità. Cioè che neanch'io posso disporre di me. La mia preferenza è qualche cosa che è mia, e quindi è carica della mia emotività, del mio sentimento, della mia culturazione, no? Ma c'è un punto, se uno va a fondo di quella preferenza, in cui la preferenza è oggettiva. È mia, ma è in qualche modo più di me. Ecco, è questa eccedenza mai colmabile tra il dato che mi raggiunge e il mio modo di gustarlo, no? C'è un'eccedenza che va salvaguardata. C'è un'oggettività dentro il soggetto. Per cui, se Bruno, tu dici che... Scusami se ti do del tu, ma... Perché anche i miei alunni l'altro giorno mi fecero una domanda del genere, quindi proprio... come capire il cuore cosa vuole, no? Questa domanda non è solo segno di una confusione, secondo me, ma è segno anche di una partita aperta, cioè di una eccedenza. Perché tu non riesci a sapere fino in fondo cosa vuole il cuore. O meglio, lo sai. Infatti parlavi della ragazza col tuo amico, no? Non è vero che del tutto non lo sai. E tuttavia, quello che il cuore vuole ha un'oggettività tale che tu lo devi scoprire. È bello che tu non lo sappia. Mi auguro anch'io tante volte di non saperlo, nel senso di non saperlo già prima. Di non credere di saperlo già, di non aver sistemato tutto quanto, no? Io ho il mio cuore vuole questo, questo è lì, sarebbe la morte, no? Non per uno spontaneismo confuso, non è questo il mio ideale, ma voglio dire che ciò che il cuore fa vibrare alla ragione è qualche cosa a cui la ragione non può mai, di cui la ragione non può mai farsi padrona. È tanto importante quella questione che diceva Dalmasso, cioè quindi il punto finale è che cos'è questa ragione, ma lo chiedeva anche Bruno, come utilizziamo questa ragione. Tanto è decisivo il problema della conoscenza, tanto è decisivo, che al tempo stesso bisogna dire che questo non è un razionalismo, nel senso che è decisiva la conoscenza. È decisiva la ragione solo se la ragione ti permette di scoprire qualche cosa che non sei tu, che è più grande di te. Altrimenti non c'è niente di nuovo sotto il sole. E ogni cosa nasce morta, non so come dire. Nasce vecchia ogni cosa. Perché la sapevi già. Hai già calcolato tutto. Con la ragione, con il progetto, no? Hai già calcolato tutto. Hai già... metabolizzato tutto nel meccanismo, no? Ma questa alterità, ma questa enigmaticità, diciamo la parola giusta, questo mistero è esattamente l'oggetto della conoscenza. Perciò quando dico che il problema del relativismo è che dice che non si può più conoscere la verità, non voglio dire io la conosco la verità, eccola qua. Perché sarebbe un'ideologia stupida. Voglio dire un'altra cosa, che la verità si fa conoscere, cioè mi si dà. E che tutto il gioco della conoscenza è starle dietro, è la sua curiosità, è non smettere di approfondirla, e non smetterla di seguirne le tracce. Forse non si capisce, ma sono un po'... E poi un'altra cosa volevo dire a Bruno. Ragione, cuore... Guarda, te lo dico citandoti un po' così come mi viene a memoria. Qui c'è la mia amica esperta di Agostino, la Maria Bettettini, quindi mi correggi se... Nel decimo libro delle Confessioni, Agostino a un certo punto se ne esce con questa frase: quid enim amo cum te amo. Ma chi sei tu? Che cos'è che amo quando amo Dio? Vale a dire, che cos'è questa realtà, questo essere che mi ha conquistato, per cui mi sento di aderire, di amare all'essere? Qual è il volto, l'identità di ciò che amo? E lui dice, Allora cominciai a chiedere, e chiesi alle stelle, al cielo, ai rettili, agli uccelli, e tutte le cose create mi dicevano: non siamo noi quello che cerchi. Quello che cerchi è quello, è chi ci ha fatti, ma non siamo noi. E lui domandava, e loro rispondevano con le loro species, cioè con la loro forma bella, con la bellezza della loro forma, che non è solamente la forma estetica, ma appunto con la compiutezza del loro manifestarsi, ciascuna nella sua misura e nel suo ordine. E poi Agostino si chiede: ma tutti quanti vedono le cose belle? Le cose belle parlano a tutti. Com'è che alcuni le ascoltano e altre no? E lui dice: li ascoltano soltanto coloro che sanno giudicare, cioè gli uomini liberi, perché i servi non sanno giudicare, cioè coloro che... E poi insiste: ma cosa vuol dire saper giudicare? Cioè rendersi conto delle species eorum, della bellezza della loro manifestazione, della positività, del loro essermi date delle cose. Quando si interroga, quando si domanda, quando c'è la ragione aperta a domandare, e ancora insiste: ma cosa vuol dire domandare e giudicare? Vuol dire, alla lettera, paragonare ciò che si riceve dall'esterno con la voce evidente dentro di me. Ecco, il nesso tra ragione e cuore è tutto qui. L'affare brutto è che noi intendiamo ragione e affettività come moderni, cioè come due esperienze già autonomamente autocostituitesi, in alcuni casi costituitesi grazie al distacco dall'altra, no? La ragione sarebbe ciò che non è sentimento, no? E il sentimento è invece il lato, come dire, confuso, emotivo, no? Invece il problema, che io non posso parlarti del rapporto tra la ragione e il cuore, ma dirti che l'esperienza del pensiero, l'esperienza della conoscenza, è già una preferenza, è già un starci, un assenso a ciò che mi chiama. E quindi o noi ritroviamo l'unità all'origine, oppure sarebbero due dimensioni o due fattori dell'esperienza che non si ricongiungerebbero più. Per questo mi sembra che il criterio supremo per cui si può, per così dire, contestare il relativismo, riconquistando l'unità originale e originaria di affezione e ragione, è la bellezza. È la bellezza la verifica, come diceva Agostino. Perché la bellezza è un'idea che non è uno spettro, ma è incarnata. E quindi spero che la tua ragazza sia veramente bella.
Beh, ti ringraziamo. Dai, l'ultima.
Ma io dico questa cosa che personalmente, io facevo l'università e una volta, ricordo perfettamente dove, come e quando, ho sentito appunto una persona, è stata molto importante per me, che è Don Giussani, che mi ha cambiato proprio il modo di pensare quando una volta ha detto che un gesto affettivo equivale a dire ecco lì c'è il Monte Bianco. Cioè l'intensità affettiva non è nel trasporto emotivo che viene trascinato da quello, ma in un giudizio in cui cioè il cuore dell'affezione è il riconoscimento rigoroso, starei per dire, quasi senza scampo, e perché c'è il termine di un incontro, c'è il termine di un rapporto, e viceversa, è talmente potente il nostro giudizio che noi invece riduciamo ad un'operazione semplicemente logica o deduttiva, è talmente potente la forza del giudizio, cioè fa entrare tanta realtà nel nostro angolo visuale, che questo può arrivare alla commozione. Semplicemente riconoscere che una cosa c'è o un'altra persona c'è, il riconoscerlo, a dire c'è, cioè non sono io, è un altro, può portare ad una vibrazione che è come il segreto più commovente, appunto, di ogni atto affettivo. Tant'è vero, voglio dirlo anche a Bruno, che uno normalmente parte da un'altra maniera, cioè normalmente non parte dalla intensità pura di questo giudizio, ma dal coinvolgimento emotivo. Beh, è giusto, certo. No? Ma si può partire anche da quello, ma anche nel coinvolgimento emotivo c'è come un midollo, che è quel giudizio. Tant'è vero che se non si arriva fino a quel giudizio, il coinvolgimento emotivo passa.
Grazie.
Grazie a voi.
Anche perché ci ha aiutato a far emergere come un filo rosso di tutti questi incontri, che io identificherei proprio nella parola esperienza. Come l'hai detta tu, l'esperienza è ciò che fa crescere l'uomo, e la conoscenza è questa possibilità di scoprire qualche cosa di nuovo, di più grande di te, altrimenti non è conoscenza. In fondo la questione della vita è questa, ed è una questione eminentemente educativa, perché l'esperienza della conoscenza è la più grande educazione che la realtà ci fa. Ti ringraziamo e ringraziamo tutti. Buonanotte.
Buonanotte, ci bisogna dire.
Sì, buonanotte. Bello.
Ah, ecco, adesso si vede.
Venire sempre lì.
Posso tenerla? Perché mi sembra una cosa. E quindi non mi metti anche la tua mail o il tuo...